Allora, siamo in collegamento con Lea Nocera, docente di lingua e letteratura turca all'Università Orientale di Napoli. Ciao Lea.
Ciao, buongiorno.
Ciao. Allora, ti sentivamo, ti contattavamo e volevamo chiacchierare con te, diciamo, abbiamo introdotto, non so se hai avuto modo di sentire, insomma, la vicenda e quello che sta succedendo. Abbiamo parlato con Tiziana Triana, editrice per la Fandango italiana delle opere di Pinar Selek. Volevamo parlare con te per farci raccontare un po' meglio, visto che nella lettera che abbiamo letto anche di Pinar e negli altri comunicati si accenna a quella che è la situazione attuale in vista delle prossime elezioni in Turchia, quindi insomma un clima molto di tensione e che magari appunto tu puoi raccontarci sicuramente meglio.
Sì, sì, effettivamente, diciamo, la vicenda di Pinar, che è lunghissima, è proprio un esempio dell'accanimento giudiziario, o meglio di come si usa il tribunale, la legge, per accanirsi su alcune persone che hanno avuto dei ruoli attivi e hanno dei ruoli attivi nella società turca. In realtà è un po' la punta di un iceberg di una situazione che è particolarmente drammatica, perché la repressione in Turchia sono anni, ma diciamo negli ultimi tempi si è aggravata e soprattutto prende di mira in particolar modo delle attivisti e attiviste che operano in vari campi in Turchia. Questo già sta succedendo, diciamo, negli ultimi anni, insomma era già successo anche già prima della pandemia, ma in questo momento questa situazione sta raggiungendo dei livelli iperbolici, perché ci sono queste elezioni a giugno 2023, che sono delle elezioni politiche, elezioni presidenziali, e che cadono nell'anniversario del centenario della Repubblica Turca. Dato che diciamo, storicamente c'è il nazionalismo, cioè, passa per tutta una serie anche di simboli che il presidente attuale della Repubblica Erdogan da anni sta utilizzando, e che ha sempre dato peso a questo 2023 per come anno di rifondazione di quello che lui chiama la nuova Turchia. Quindi queste elezioni sono particolarmente rilevanti, cioè tutte le elezioni in Turchia sono sempre state importanti negli ultimi anni, tra l'altro viene data molta fiducia anche dalla parte, diciamo, progressista del paese alle elezioni, come veramente una possibilità, seppure in un contesto molto pesante, violento, insomma repressivo, alle elezioni viene sempre data molta fiducia come un momento di cambiamento. Ma in queste elezioni in particolare lo diventano perché molti anche lo dicono in Turchia, diciamo, se vincesse di nuovo questo presidente, che attualmente ha anche meno consensi di quanto non abbia avuto in passato, è anche un po', diciamo, in crisi, come dire, il suo partito e la sua figura tutto sommato, se non vincesse potrebbe veramente esserci il baratro. C'era un film molto interessante di un documentarista turco che si chiama Sull'orlo dell'abisso. Ecco, la Turchia sono anni che sta sull'orlo dell'abisso, durante questo di questa posizione, però la gente, come dice anche Pinar, continua a resistere e a fare cose, a uscire per strada. L'esempio sono le femministe che a novembre sono uscite e comunque si sono ritrovate circondate dalla polizia, non ci sono stati 200 arresti. Quindi, diciamo, questo il contesto di oggi, è che abbiamo in carcere da anni condannati all'ergastolo, per esempio, una serie di attivisti che sono stati accusati, con una costruzione di un vero e proprio teorema politico, di essere elementi grigie dietro le proteste di Gezi Park, che tutti quanti ricorderemo come uno dei momenti storici, diciamo, di opposizione aperta, di insurrezione in qualche modo contro il governo. Ecco, ci sono per esempio tutte queste persone. Ultimamente è stata arrestata una documentarista che stava facendo un documentario sul un massacro, che c'era stata una bomba fatta esplodere ad Ankara durante una manifestazione della pace. Cioè, ci sono poi tantissimi curdi, che cioè quello che era stato il fondatore del partito progressista filo curdo, Selahattin Demirtas. Tra l'altro c'è un bellissimo libro in Italia che si chiama Alba, suo romanzo che ha scritto in carcere, che sta in carcere da anni. Cioè, quindi ci sono tutta una serie di attacchi mirati, e dopodiché anche una situazione di repressione anche attraverso delle leggi, per esempio sul controllo dell'informazione, chiamate, diciamo, in maniera quasi ironica leggi contro le fake news, che sono praticamente delle misure, dei provvedimenti che fanno sì che non si può più nemmeno esprimersi liberamente, ancora peggio di prima, anche sui social. Cioè, tutti sono sono, diciamo, in un contesto che potrebbero essere da un giorno all'altro arrestati, messi sotto processo. E la bomba che è esplosa a Istanbul il 14 novembre, per esempio, è un esempio proprio molto preciso del clima che si respira in Turchia. Tra l'altro devo dire, in Italia purtroppo c'è stata un'analisi veramente pessima, cioè sono state prese solamente le posizioni filogovernative nell'informazione italiana, mentre anche in Turchia, anche persone, diciamo, meno legate agli ambienti progressisti o critici, per tutti era abbastanza evidente che fosse una bomba all'interno di una strategia della tensione che viene periodicamente, puntualmente messa in campo quando stanno per arrivare le elezioni. Nessuno era sorpreso, forse ci si sorprendeva che fosse arrivata a novembre, perché non, diciamo, qualche mese più tardi, ma la cosa paradossale è che in Turchia tutti si aspettano le bombe, gli attentati prima che avvengano le elezioni politiche, perché ovviamente anche questi attentati fanno sì che ci sia ancora di più diciamo ci sia formalmente un motivo per esempio applicare il coprifuoco, per impedire le manifestazioni, anche manifestazioni pacifiche, per fare perquisizioni nelle case e soprattutto per costruire ancora di più e rafforzare un discorso nazionalista, militarista, che poi alla fine è il discorso contro cui Pinar prima di tutti si è battuta. Perché, se posso aggiungere una cosa, la questione di la figura di Pinar, no, che è un po', diciamo, chi si occupa di Turchia un po' non è che non se la dimentica, però effettivamente si è molto presa a seguire l'attualità e le persone, gli arresti continui che vengono fatti oggi, però la figura di Pinar è abbastanza, diciamo, significativa con la sua vicenda, perché è come dire precedente a questo governo, ed è perché c'è questo accanimento, perché fondamentalmente lei è stata una delle prime figure, tra l'altro una donna, che ha fatto uscire fuori, ha rotto tutti i tabù che erano i tabù della Turchia. Cioè lei ha cercato di fare un discorso di un altro tipo rispetto ai curdi, facendo anche amicizie, cioè proprio con i curdi, ha fatto una femminista di un certo tipo, cioè una femminista della nuova ondata nata dopo gli anni Ottanta, comunque per l'ecologia sociale radicale, che cercava di mettere anche nella pratica tutta una serie di discorsi, fortemente antimilitarista, per cui anche questo, diciamo, Turchia, che è un paese che ha fondato la sua cultura sul militarismo e sull'esercito, anche questa, anche una visione di rottura, per esempio se si pensa anche, no, alle posizioni rispetto al PKK, cioè, no, il Pinar Selek ha scritto il primo libro per la quale fu anche messa all'indice, era un libro che metteva in criticava fortemente l'esperienza, per esempio, l'esperienza del nonismo, del servizio militare tra i curdi, con i curdi, e anche, diciamo, le vicende dentro, diciamo, di questa logica militarista che c'è. Però Pinar Selek era una persona apprezzata da Ocalan, cioè tant'è che ha costruito tutta un'operazione di linciaggio ai tempi per metterla all'indice nel paese. Quindi lei poi è stata una delle prime a parlare della questione armena all'interno da turca, perché questo bisogna, la cosa particolare è che lei è un po' considerata, come si dice oggi attualmente, per tutti quelli che lavorano all'opposizione del governo, come una traditrice della patria, perché è una turca. È vero, di una famiglia progressista di sinistra, ma è turca, non è curda di suo, e però ha lavorato su tutti i punti che lo Stato ha cercato sempre di nascondere, occultare, o attaccare. Certo. Sì, e agli armeni, per esempio, ieri è stato l'anniversario dell'omicidio di Hrant Dink. Hrant Dink è una figura eccezionale, che era un giornalista turco-armeno, che è stato ammazzato 16 anni fa. È stato ammazzato e poi sono venute fuori, ancora non è finito il processo, ma sono venute fuori tutta una serie di connivenze dietro questo omicidio, ma era per esempio una figura come Pinar, una figura che cercava di rinnovare un discorso, facendo, diciamo, attraversando anche i traumi che ci sono stati nel paese, ma rinnovando verso una conciliazione che fosse completamente, diciamo, di non una conciliazione come dire nella dimenticanza, ma una conciliazione per costruire un nuovo tipo di società. Ecco, Hrant Dink, per esempio, una figura, ieri era il 16° anniversario della sua morte, e in questa occasione ci sono sempre delle grandi manifestazioni a Istanbul sotto la sede di quello che era il suo giornale. Hrant Dink era diventato un carissimo amico di Pinar Selek, lei lo scrive in un suo libro, lo racconta in un suo libro, e si apprezzava nel lei, insomma, quindi anche fa il suo ruolo, si assume la sua posizione, diciamo, tra virgolette, di privilegio di turca, quindi di patale fuori dalla comunità, per portare avanti queste posizioni. Ed è anche per questo che c'è questo accanimento, anche oggi, diciamo, in cui probabilmente non è l'oppositrice, perché lei sta 20 anni in Francia, no? Non è un'oppositrice diretta, ma perché in realtà il suo pensiero, il suo modo di agire, il suo modo di fare pratica politica sono considerati estremamente pericolosi e quindi devono essere, diciamo, come dire, attaccati, cancellati, annullati. Ecco, secondo me questo, diciamo, proprio per costruire un po' un piano del tra l'oggi e la situazione di PNAR.
Sì, infatti, insomma, intanto ti ringraziamo perché sei riuscita un po' a sintetizzare e a farci il quadro non solo della situazione attuale, ma sicuramente chiarendo in maniera precisa il motivo per cui PNAR Select è in qualche modo protagonista di questo accanimento da 25 anni, insomma, quello che lei rappresenta appunto come attivista radicale, impegnata in molteplici aspetti che mettono in discussione, in crisi, gli orrori su cui si basa in sostanza la Turchia e i vari governi, perché appunto, come dicevi, in realtà poi questa persecuzione è stata ereditata in qualche modo. Volevamo ricordare che, insomma, per chi volesse approfondire, per chi volesse anche saperne di più, c'è una rivista online che si chiama Kaleidoscope, che hai fondato nel 2017, che parla appunto della Turchia, della cultura, della società, e che appunto dirigi in questo momento, Lea.
Sì, Kaleidoscope è una rivista online, abbiamo fondato, siamo una piccola redazione, tra l'altro siamo tutte donne, è una rivista che di fatto, diciamo, si chiama, cioè il sottotitolo è Turchia, cultura e società, è una rivista che per scelta, diciamo, ha deciso di portare in Italia la testimonianza di quello che avviene nell'ambito culturale, soprattutto turco, perché l'ambito culturale è un ambito in cui, diciamo, si fa molta politica, cioè è l'ambito in cui per esempio si legge tutta la resistenza, l'opposizione, quindi noi è una rivista che promuoviamo tutto ciò che si fa a livello indipendente in Turchia, e noi siamo stessi una rivista indipendente, quindi abbiamo molti contatti con la Turchia che ci mandano anche materiali, eccetera, e l'idea è far conoscere tutto ciò che c'è di resistenza nel paese. Quindi non è una rivista, diciamo, che dà notizie, diciamo, lasciamo stare i Kilim e le moschee sul Bosforo, che possono avere anche il loro fascino, ma noi cerchiamo di raccontare per esempio la censura nel cinema, quello che però anche il cinema cosa racconta oggi, oppure tutta la situazione delle comunità, delle minoranze, e nella nostra rivista è possibile trovare anche dei materiali che raccontano la presenza anche di Pinar in Italia o che raccontano del suo lavoro. Stiamo infatti anche per pubblicare la lettera che ha scritto ora alla luce di questa sentenza terribile che è giunta in maniera definitiva all'inizio di gennaio.
Perfetto.
Si trova online ed è aperta in Kaleidoscope, che si scrive con due K, e la K, insomma, al posto della K italiana, e punto it è online.
Perfetto, allora intanto ti ringraziamo moltissimo, Lea Nocera, docente di lingua e letteratura turca all'Università Orientale di Napoli, per il tuo intervento, per averci chiarito anche degli aspetti importanti per capire meglio questa vicenda. Kaleidoscope è la rivista online che potete consultare anche per contattare direttamente quello che succede in Turchia, e quindi come la cultura e l'incrocio della cultura con la resistenza politica si manifesti. Grazie mille e
grazie a voi.
Mettiamo un po' di musica, grazie.